Siccome non è più possibile parlare diversamente da dentro la nostra storia occidentale, abbiamo a lungo delineato lo spazio di silenzio in cui il credente avanza, non accettando di svuotare il mistero del male. Non tiriamo dentro subito Dio a dare senso, a giustificare il senso della vita e Gesù, tutte queste cose che continuiamo a dire. L'altra faccia di questo mistero, il fatto che non possiamo dire Dio, che dobbiamo stare attenti a dire Dio, ha come altro riscontro la grandezza di Dio. Dio è grande, lo dicono tutte le religioni, no? L'ineffabilità di Dio. Guardate che rispetto all'ebraismo e rispetto all'Islam, guardate che il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo occidentale, guardate che usa Dio come una sorta di carta di credito, un certificato. Non vi cito i grandi testi di San Tommaso, di Ireneo, di Gregorio di Nissa, nelle cose che sono al di sopra delle realtà dell'alto, non è permesso alla creatura di uscire dai suoi limiti, deve accontentarsi di conoscere se stessa. E se come noi pensiamo la creatura non conosce se stessa, non può comprendere l'essenza dell'anima, come potrà parlare di ciò che è al di sopra di esse? Conviene dunque tacere. In queste cose il silenzio è meglio. Gregorio di Nissa, no? Poi i grandi testi di Tommaso li sappiamo. Quindi questo credo dell'ineffabilità di Dio deve diventare in maniera più consapevole per noi l'orizzonte indispensabile di ogni domanda su Dio, di ogni discorso su Dio. Orizzonte che ci pone tutti in una umiltà radicale quanto all'approccio che noi abbiamo al mistero di Dio. Questa coscienza del mistero e dell'ineffabilità di Dio, pensate come è in armonia con alcuni tratti di quest'epoca, con l'enigma tragico delle domande senza risposte che pongono il male e la sofferenza. E anche in sintonia con l'idea della relatività di ogni espressione della fede, che ci mette in accordo con la relatività del nostro tempo. Abbiamo visto nel dialogo con le religioni il momento in cui noi diciamo però poi i cattolici hanno il metro, e subito è crollato il dialogo. E non è secondo me relativismo, non senso della verità, è una maniera diversa di andare incontro alla verità. Su questo Dio ineffabile, sullo sconosciuto di Dio, sull'inconoscibile di Dio da parte dell'uomo, vanno a sbattere molte delle nostre certezze e sicurezze di una verità che non si mette a ascoltare le domande degli uomini, le loro difficoltà a credere, per esempio. L'amore di Dio non è conosciuto dall'uomo se non nell'accoglienza che l'uomo ne fa, e secondo le forme di questa accoglienza. Dio parla la lingua degli uomini e in questo senso ogni cristiano dovrebbe essere avido anzitutto di incontrare l'altro, di ascoltare l'altro per cogliere e presentire qualcosa di ciò che gli viene rivelato nel suo cammino di fede. La commozione che suscitava in noi l'altra sera il film Uomini di Dio, appunto, no? Che è quella di vedere con evidenza qualcuno che dà la vita per un altro, ma non soltanto la dà perché corre il rischio di essere massacrato, ma perché nella quotidianità dava la vita, cercava insieme Dio, insieme ai musulmani, pregava con loro, no? Ma partendo proprio poi dalla vita monastica, dal canto monastico, dall'identità cristiana, dal Natale, dall'ultima cena, dalla Pasqua, no? Ma celebrare il Natale e la Pasqua voleva dire contemporaneamente essere fraterni con i musulmani. Perché anche colui che ha solo delle domande ci svela qualcosa dell'uomo. e quindi di Dio. Se è vero che l'uomo è a sua immagine. E su questo, a mio parere, si basa il senso teologico e mistico, virgolette, del dialogo a cui il Concilio ha invitato la Chiesa, la nuova evangelizzazione, no? Che è basata su una specie di teologia di Dio in dialogo, no? In questo senso, stiamo andando verso la disponibilità, e però evidentemente non abbiamo avuto né il tempo né probabilmente abbiamo la possibilità, perché stiamo entrando in questo mondo postmoderno, per cui lo ricostruiremo tra 50 anni, 40 anni. Ma mi interessava solo stasera, appunto, non costruire una specie di schema per dire dobbiamo muoverci così come cristiani, sarebbe ridicolo, no? Ma provare a aprire qualche sensibilità, capito? Qualche sintonia evangelica con questo tempo. Dicevo, in questo senso è interessante anche qui riprendere il valore e il limite della prospettazione moderna del cristianesimo in Occidente, no? Vi ricordate che la fede cristiana ha elaborato nei confronti del suo cammino nel mondo moderno una comprensione del Vangelo soprattutto nei termini della redenzione. Oh, ricordate il tema del peccato, la grazia. Grazia, libertà, naturale, soprannaturale, la redenzione dell'uomo da parte del sacrificio di Cristo. E questa teologia, di cui noi abbiamo anche sottolineato alcuni limiti, no? Cioè, questa teologia certamente dice delle cose profonde, molto profonde. Per esempio, circa il mistero del male che abita nell'uomo, il mistero di iniquità che rode nell'anima umana e che non può essere sottostimato. Anche sta roba qui dove tutti fanno finta, adesso dobbiamo stanare i mostri, capite? Ci sono due o tre mostri tra noi e non capiscono la mostruosità dell'uomo invece, l'animalità dell'uomo che è lì alla porta e bussa tutti i momenti. Ci vorrebbero grandi liturgie di pentimento, di conversione. E invece si va a cercare il mostro, no? È ovvio che noi invece siamo bravi, tutti bravi siamo. Dicevo, la teologia della redenzione ha le sue grandezze. E una è questa, che ti fa vedere chiaramente il peccato, diciamolo religiosamente, il peccato dell'uomo, no? E d'altra parte questa teologia ci dice anche che Dio non è indifferente al peccato dell'uomo, alla miseria dell'uomo, e che quindi Cristo, la redenzione è questa, è sceso il più in basso fino al dono della sua vita per spezzare le catene del peccato della morte e aprirci la via della resurrezione. L'uomo sofferente, l'uomo schiacciato, l'uomo perso, l'uomo appunto umiliato dall'inumano che c'è in se stesso e negli altri, si interessa poco a un Dio spiegazione del mondo, un Dio principio, trascendente, che sta al di sopra della miseria umana. E quindi il contributo profondo, unico della fede cristiana è quello di credere in un Dio che si è fatto uomo perché l'uomo si è fatto Dio. Credere in un Dio che è venuto a rivelarsi dentro la condizione umana fino alla morte. E questa è la prospettazione grande del discorso cristiano in epoca moderna, no? Ma la maniera di concepire e di esprimere questo discorso, chiamiamolo così, è avvenuta in maniera tale che essa non lascia altra alternativa ai cristiani che l'esclusione degli altri o la loro inclusione. In questo senso questa teologia è stata interpretata nei termini moderni, del dominio, dell'inclusione, capito? E infatti ha corrisposto poi a tutta l'idea europea, tipica della colonizzazione, siamo noi gli uomini, i civili, e noi abbiamo la verità, no? E noi abbiamo la religione vera e ve la portiamo e dovete entrare, no? Cioè, ridotta alla sua concezione più rudimentale, questa teologia concepiva le cose a cascata, no? Il padre manda il figlio, il quale a prezzo del suo sacrificio ottiene il dono dello Spirito alla Chiesa. La Chiesa dispone della grazia della salvezza, dei mezzi della salvezza, alla quale gli uomini partecipano mediante i sacramenti e in primo luogo mediante il battesimo. E per questo si diceva, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, no? Cioè, la rigidità di questo quadro, guardate che è suggestivo mettere in parallelo questa comprensione profonda dell'evento cristologico, della rivelazione cristiana, no? E la mentalità dominativa dell'Occidente. Perché noi un'altra illusione è che noi cristiani passiamo sopra la storia, passiamo sopra con la verità nelle varie epoche, le giudichiamo, no? Poi ci accorgiamo dopo che eravamo dentro a testa in giù. È ovvio, no? E la rigidità di questo quadro non lasciava a coloro che non erano cristiani che la scelta o di diventare cristiani o di essere perduti. A meno che un'ignoranza invincibile, di cui cioè essi non erano colpevoli e che poteva valere loro la misericordia di Dio, li avesse appunto inclusi senza saperlo. E abbiamo attraversato tutti poi, no, gli sforzi teologici per tenere questa concezione e nello stesso tempo immaginare la salvezza anche, a parte che poi abbiamo avuto tutto un periodo in cui abbiamo sviluppato moltissimo tra quella concezione rigida tra naturale e soprannaturale, poi c'erano quelli che morivano solo con la natura e quindi abbiamo pensato al limbo, no, che è una roba nessuno è giù. No, io ve lo dico in questa maniera un po' dissacrante, ma perché ci rendiamo conto. Noi queste cose poi le diciamo seriamente, all'interno delle processioni. Però, insomma, bisogna avere anche ogni tanto la libertà di capire la relatività delle nostre cose, no? E allora, per esempio, di questi principi a cascata, Dio ci ha dato Cristo, Cristo ha dato lo Spirito alla Chiesa, la Chiesa ai sacramenti, uno alla volta si sacrificava uno di questi anelli, no? E quindi, per esempio, al battesimo si aggiungeva il fatto che può essere di desiderio, no? Che si può appartenere alla Chiesa come cristiani anonimi, che appunto l'idea di Chiesa, il corpo mistico, allargate dimensioni dell'umanità, eccetera, eccetera. Ovviamente in tutti questi tentativi c'è qualcosa di serio, eh? Non è così come io dico pipapac. È chiaro che poi chi elaborava questi tentativi dava delle ragioni cristiane serie, però mi pare globalmente all'interno una comprensione di questo tipo. Io intanto su ste robe qui preferisco dire che certe cose noi non le sappiamo, o no? E che però anche lì ci fidiamo di Dio. Cioè lasciare il posto al mistero, all'umiltà, riconoscere anche i limiti di una teologia confessando le proprie ignoranze. Una teologia è grande anche quando sa, anzi, proprio perché riconosce non poter rendere conto di tutto. Io intanto... A me è sufficiente affermare con il Concilio, sapete, nella Gaudium et Spes al 22 è detto esplicitamente questo tema. Poiché il Cristo è morto per tutti, adesso a Roma stavano pensando che letteralmente è pro multis. Cambiamo per voi e per tutti in per molti. Così introduciamo di nuovo l'idea che forse per qualcuno no. Vabbè. Poiché il Cristo è morto per tutti, e la vocazione ultima dell'uomo è unica, e cioè divina. Dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo offre a tutti, nella maniera che solo Dio conosce, la possibilità di essere associato al mistero pasquale. Questo legittima la ricerca teologica, altro che. Però, nello stesso tempo, dice la cosa essenziale della fede, capito? Perché dopo la spiegazione teologica, se non è bella, rischia di introdurre dei nostri desideri di scatolare, no? Di classificare, di escludere anche. E comunque, se le spiegazioni sono ancora fragili, l'atteggiamento è sicuro, il dialogo, abbozzato da Paolo VI, voluto dal Concilio, portato avanti da Giovanni Paolo II, dovrebbe caratterizzare a fondo la Chiesa nell'era della relatività e aiutarla a ripensare la sua missione. Non è un caso, io avevo scritto qui dei testi, ma non è un caso che ci venga subito il pensiero di Giustino, di Clemente d'Alessandria, di Tertulliano, di Ireneo. Ci viene subito perché questi cristiani vivevano in una chiesa di minoranza e quindi vedevano molto meglio quello che noi facciamo difficoltà a vedere perché veniamo da una situazione di cristianità, no? Vedevano meglio quello che per noi poi è difficile vedere per l'eredità di cristianità. E soprattutto erano esplicitamente impegnati nella grande opera di edificare la Chiesa nella cultura greca e quindi erano costretti a dialogare, confrontarsi con l'altro, l'altro delle religioni pagane, l'altro impregnato dalla grande filosofia greca, l'altro della saggezza del Medio Oriente. Va bene, finisco qui. Se avete qualche occasione, la teologia di Ireneo, di Sant'Ireneo, è una lettura dell'economia, della salvezza, del piano di Dio, no? Che lavora con le due mani, col Cristo e poi dopo il Cristo col suo Spirito, col compito della Chiesa di far riconoscere l'opera che lo Spirito sta compiendo in tutto il mondo, no? Le due mani. Il piano di Dio include tutti, è una visione stupenda. E la finalità di Dio è l'uomo vivo, è l'uomo vivente, no? È l'uomo bello. No. Vabbè. E quindi la Chiesa deve, noi appunto, in nome del Vangelo dobbiamo imparare proprio ad essere accoglienti di ciò che dicono gli uomini di se stessi, del mondo. E la nostra fede, anche nelle chiese, dovrebbe essere più il fatto che la gente poi testimonia, la fede, racconta la sua vita. Le questioni dell'uomo, della storia, della vita devono riempire i discorsi cristiani. Se no è questa riserva religiosa di plastica, capito? Poi dici cosa c'entra con la vita, no? La Chiesa deve ascoltare ciò che dicono gli uomini di se stessi, del mondo, nel loro lavoro, nella scoperta delle scienze, nella riflessione filosofica, morale, nella volontà difficile di rispettare i diritti degli uomini, nella costruzione. Vedete cosa succede nella società, no? Costruzione della giustizia. Tutti i grandi temi del Vangelo, la resistenza al mondo. Non permettere che il mondo sia in mano delle potenze del maligno. Ma sta roba qui è di una concretezza terribile, umana, hai capito? Non è... Ma siamo un sacco di cristiani che vanno in chiesa, appena fuori chiesa, ma sapete giudicare le nuvole, non sapete giudicare il vostro tempo. Bevono tutto, l'uomo viene sbeffeggiato, preso in giro, schiacciato, no? Un sacco di cristiani non si accorgono. Non si accorgono oppure si accorgono e preferiscono le cose più vere, più utili. il peccato contro lo spirito, credo, per noi come Chiesa, è quello di una specie di autosufficienza, no? Lo spirito ci chiama, lo spirito soffia in tutto il mondo, Peccato contro lo spirito è chiudersi allo spirito. Perché la Chiesa, non diversamente da ogni altra comunità di credenti, non è al riparo dall'assolutizzare la sua fede, che la rende inospitale degli altri, intollerante. E non può premunirsi da questo pericolo se non accogliendo lo sguardo critico della ragione, le affermazioni della libertà, misurando la sua universalità sulla cura reale dei poveri, degli esclusi, di ogni società, no? L'universalità del Vangelo, il fatto che il Vangelo è proposto a tutti, lo si dimostra prendendosi cura di tutti. La proposta della sua testimonianza, del suo messaggio, non sarà accolta nella vita quotidiana di ciascuno, nel dibattito etico, che in un dialogo sincero in cui essa si espone nella semplicità. Altro testo famoso del Concilio, nel cercare la verità morale, nel cercare la verità dell'uomo, la Chiesa non ha le verità già fatte, le cerca con tutti gli uomini. Ma perché noi dobbiamo apparire sempre alla finestra e dire cos'è la verità? No. E non dire un sacco di volte che la verità di tante cose, stiamo cercando di capire qualcosa su certe cose, perché non si può dire quella roba lì? Perché non si può dire che io, anche se sono vescovo, papa, così, so pochissimo di tante cose, ma non è questo che il Signore mi manda a fare, di parlare su tutto, di dire la verità su tutto, no? Di fidarmi anche che gli uomini stanno comunque cercando la verità e la trovano anche, no? Non lo so. Cioè, mi sembrano categorie molto mondane, no? Abbiamo visto alcuni dei casi, il caso Welby, dove c'erano delle questioni, secondo me, che non era così difficile ammettere nella loro complessità, no? Noi ci siamo schierati confondendo il livello della legge, di una cerimonia. Dei principi non negoziabili, no? E appoggiamo i partiti che difendono, no, i principi non negoziabili, come se la difesa della vita fosse una cosa che un partito come quello lì ti difende con una legge. La difesa della vita avviene nella storia degli uomini e delle donne, dei figli, dei genitori, dei paesi, delle persone, dell'economia, della coscienza, delle case da costruire, della giustizia, appunto. Dicevo appunto che La dimensione etica impone il dialogo. La Chiesa non solo ha continuamente da imparare dalle storie degli uomini, dalle proposte della ragione, dagli eventi della storia, no? Dalle altre religioni, dalle culture, dalle espressioni di umanità che le culture contengono, no? Non solo per questo, ma perché poi, se lei deve dire il Vangelo, non lo può dire se non in un dialogo sincero in cui essa si espone nella sua semplicità, nella sua ricerca, senza retropensiero, nella ricerca della verità. Con la loro alterità, gli altri. No, io penso, per esempio, quando uno frequenta un po' tutta il racconto moderno della difficoltà degli uomini di credere in Dio, e tutto l'enorme fenomeno dell'ateismo, e tutto il fenomeno di indifferenza religiosa. Beh, dopo non può permettersi di giochicchiare con la verità su Dio, così come se lui l'avesse in tasca. Cioè, il non capire, per esempio, questo dramma dell'uomo moderno, che purtroppo è veramente il problema, il fatto che l'uomo d'oggi non percepisca più Dio nelle cose di ogni giorno, è il dramma. Ma è il dramma anche nostro, hai capito? Con la loro alterità gli altri ricordano la Chiesa la sua incompletezza. Gli ricordano che il Cristo che la fonda è più grande di quello che lei ne coglie. e che lo Spirito la precede, la sopravanza, e che noi stiamo camminando nella fede come in uno specchio, un enigma, e che il camminare nella fede è già una maniera di possedere ciò che si spera. Dialogo e servizio dell'umanità degli uomini, la compassione, la lotta per la giustizia, stili di vita più poveri, più semplici, più solidali. Legarsi a Dio nella gratuità di un amore senza condizioni, in una fiducia assoluta, ci pone nel campo dei giusti, cioè degli uomini che accettano di rischiare la loro vita, perché la vita abbia un senso, senza alcuna certezza che sia così. Senza appoggiarsi sulla contemplazione di un'armonia del mondo, perché ne conosciamo i drammi nascosti, il carattere casinistico, provvisorio, aleatorio, senza appoggiarsi su un senso della storia, ma camminando accanto ad altri uomini spirituali, agli uomini sentinella, che tengono accesa la luce nelle tenebre. Vabbè, finiamo qui, insomma, si finisce, si deve finire, no? Ricordo soltanto che è finita, ovviamente, e che però in Quaresima, nella serie di proposte che facciamo per il cammino quaresimale, sapete che ormai da qualche anno abbiamo abbiamo proposto alcune cose. Una è quella che il cammino quaresimale sia un cammino insieme di parola, di sacramento e di solidarietà, di povertà, di digiuno, eccetera, effettivo, e quindi sia un cammino che parte con la quaresima, compreso anche eventualmente la dimensione del sacramento, della riconciliazione, che sarebbe bene partire il mercoledì delle ceneri e poi far penitenza, cercare di effettivamente di confessarsi lungo i 50 giorni, magari poi andando a discutere alcuni aspetti della propria vita che hanno dei nodi, magari. E l'altro è quello del grosso lavoro che la comunità fa con la parola, proponendo un itinerario di predicazione nelle 5 domeniche, e quest'anno saranno alcuni spunti sulla vita spirituale, qualcosa del genere, su quella che si dice vita spirituale. E nei giorni feriali invece da qualche anno abbiamo proposto di fare una specie di meditazione, magari anche comunitaria, anche se è difficile, ma col gruppetto che c'è lì nella messa delle 6:30, e pensavo di proporre comunque i testi liturgici del libro della Genesi come prima lettura, poi c'è il Vangelo del giorno, evidentemente. E al giovedì sera invece proponiamo il quaresimale, che è una meditazione che però facciamo in chiesa, che in parte va avanti e riprende un po' questi temi, quindi il discorso su Dio, grosso modo, no? No. Cioè Dio non è quello che voi pensate, appunto, una roba così. E quindi saranno cinque meditazioni della Quaresima, per cui se a qualcuno interessa a questo riferimento. Intanto vi ringrazio. Io per la verità in questi ultimi periodi mi si era già affacciato il proseguimento di questo discorso l'anno 21, però capisco anche che devo mollare un po', perché adesso è 2 o 3 anni che stiamo scavando in questa avventura del cristianesimo, la modernità e un sacco di catechesi, quindi magari vediamo, che bisogna anche... La punciapa magari è il bunker più difficile, ma però insomma... E ci muoviamo su un altro piano. Io aspetto qualche scritto, ho ricevuto 3 o 4. Se fosse, ovviamente potete scrivere tutto, ma se riuscissimo, ma non credo che riusciamo, ma se riuscissimo su Comunità Redona a far sapere anche ad altri della comunità pressappoco lo schemino del percorso che abbiamo fatto, mettendo a lato alcune reazioni, ma sarebbe interessante perché potete immaginare se va nella colonnina accanto non si può fare un discorso che tiene 4 pagine di colonna. Sarebbero interessanti proprio, secondo me, delle puntualizzazioni, cioè delle intuizioni, delle reazioni anche molto brevi, puntuali, che però possono far pensare cosa è avvenuto in noi in questo percorso, no? Cioè che tipo di robe ha suscitato, che tipo di... Ogni tanto lo facciamo, quando riusciamo ancora di mettere su Comunità Redona delle testimonianze, perché questo rende anche l'idea di cos'è una comunità, no? Che è fatta poi dei cammini delle persone, no? E tante volte dietro a poche frasi si vede un mondo, si vede cioè cosa uno sta guardando, cosa uno si sta chiedendo. Intanto, sperando domani mattina di riprendere, il Signore vi conceda stanotte una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.